riportano le batterie, soprattutto i nostri Marco, Matteo e Luca. Noi sappiamo che Gesù è stato condannato a morte, questo ce lo dice Marco in particolare, dal sommo sacerdote, rappresentante di Dio sulla terra, con la grave accusa di essere un bestemmiatore. Il movente, l'accusa con la quale Gesù viene condannato a morte è quella di aver attentato, di essere un attentatore della trascendenza di Dio o un usurpatore di quello che spetta a Dio, un suo rivale. Questa era la bestemmia del popolo di Israele. E durante il processo davanti a Sinedrio, insomma sacerdote, appunto leggiamo nel testo di Marco, chiederà a Gesù se tu sei il Cristo, il figlio di Dio benedetto. La risposta sarà affermativa. Quindi Gesù si presenta davanti al Sinedrio, non dirà che lui è il figlio di Dio, non lo dirà espressamente, dirà io lo sono, ma non ripetendo le stesse parole del sommo sacerdote, lui si presenterà come il figlio dell'uomo che viene con le nubi e che siede alla potenza. Ma questi sono attributi divini, esclusivi di Dio, che Gesù uomo applica alla sua persona. E con questo era sufficiente per condannarlo come bestemmia. E la bestemmia, appunto, aveva come pena quella capitale, la pena di morte. Vi ho dato il testo di Levitico per vedere che non si scherzava questo fatto di attentare alla trascendenza di Cristo. Levitico riporta l'episodio di un tale figlio di una donna israelita e di un egiziano che uscì in mezzo agli israeliti dell'accampamento. Tra questo figlio della donna israelita e un israelita scoppiò una lite. Il figlio dell'israelita bestemmiò il nome del Signore imprecando. Perciò fu condotto da Mosè. La madre di quel tale si chiamava Seloni, eccetera, eccetera. Lo misero sotto sorveglianza finché fosse deciso che cosa fare per ordine del Signore. Il Signore parlò a Mosè: conduci quel bestemmiatore fuori dell'accampamento, quanti lo hanno udito posino le mani sul suo capo e tutta la comunità lo lapiderà. Parla agli israeliti e di loro: chiunque maledirà il suo Dio porterà la pena del suo peccato, chi bestemmia il nome del Signore dovrà essere messo a morte, tutta la comunità lo dovrà lapidare. Straniero nativo del paese, se ha bestemmiato il nome del Signore, sarà messo a morte. Mosè le riferì agli israeliti ed essi condussero quel bestemmiatore fuori dall'accampamento e lo lapidarono. Così gli israeliti eseguirono quello che il Signore aveva ordinato a Mosè. Parola di Dio. Vi vedete come, questo che abbiamo parlato spesso, come per mantenere sempre in piedi l'onore di Dio si può sacrificare la vita dell'uomo. Quindi Dio è sempre molto più importante dell'uomo. E quella storia di amerai il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le forze e il prossimo tuo come te stesso dimostrano questa differenza. A Dio ci va tutta l'attenzione possibile, al prossimo quella relativa che possiamo, fino al punto che possiamo anche, si può distruggere la sua vita. Per che cosa? Per amare Dio con tutte le forze, con tutta la mente, con tutta la stanza. Ecco, vi ho dato anche un altro testo del Talmud, lo leggete poi con calma, come anche i rabbini hanno riflettuto su questo fatto della bestemmia. La cosa è gravissima, perché significava attentare appunto a quella trascendenza del divino, che nessuno poteva assolutamente permettere questa cosa. E questi testi del Talmud che vi ho riportato, si dice addirittura che quando il condannato, il reo, l'accusato veniva presentato davanti al tribunale, neanche gli si permetteva che ripetesse le parole della bestemmia, talmente era grave già quello che aveva fatto. E se i testimoni, praticamente ci volevano i testimoni, dovevano dire sì sì, lui ha detto queste cose, al momento in cui il testimone doveva ripetere esattamente la bestemmia pronunciata, tutti venivano fuori dall'aula e rimanevano soltanto i giudici con il testimone che diceva l'imprecazione, la bestemmia che aveva fatto. Allora si strappavano le vesti come dimostrazione soddisfazione del reato avvenuto e la condanna ormai di diversi indicati. Ecco, per cui quando adesso nel testo che stiamo per vedere, nel capitolo 2 di Marco, gli scritti diranno che Gesù bestemmia, non è che stanno facendo così una specie di dissenso, si stanno così mostrano il disagio di Gesù nei confronti di Gesù per quello che è. Ma stanno dicendo questo uomo deve morire. E così succederà appunto quando noi vedete leggendo il Vangelo, se sappiamo mantenere sempre un po' tutto quello che l'Evangelista pian piano ci va dicendo, capiamo bene le cose. Leggendo il racconto della passione, quando il sommo sacerdote accusa Gesù di bestemmia, dopo di bestemmia, sappiamo che questo è stato già annunciato al capitolo 2. Quindi la morte di Gesù non avviene così per caso all'ultimo momento perché hanno trovato questo indagato e alla fine viene accusato e condannato a morte, ma quella condanna è già decisa fin dal primo momento che Gesù comincia la sua attività a proclamare il messaggio. Quindi questo ci fa capire la pericolosità del messaggio di Gesù, che dal momento che lui comincia a parlare, ad agire, subito attira l'attenzione, soprattutto l'avversione e il disprezzo da parte dell'autorità religiosa. Ieri si parlava come le norme del puro e dell'impuro avevano creato dei limiti, avevano separato la vita dell'uomo, in modo che se voleva garantire la sua idoneità davanti a Dio per il culto doveva rispettare tale norma. Ecco, Gesù viene per completamente cancellare, far saltare quei limiti, e questo è intollerabile per la mentalità e per la dottrina religiosa ebraica, perché rompendo i limiti saltava la struttura stessa della società, non c'era più coesione, non c'era più identità, per cui anche l'insegnamento stesso non trovava l'ambiente, il modo di essere ricevuto. Ecco la pericolosità di Gesù. Non è che Gesù si dedica un po' a contestare o a dissentire, ma lui non manifesta alcun interesse su quelle cose, lui propone qualcosa di diverso. E questo subito attira il suo tempo. Ecco, adesso nel testo che stiamo per vedere, del capitolo 2 di Marco, vediamo come Gesù, ora di fronte a un tutore giudaico, vuole appunto presentare un'unità per il suo stato. E l'unità del messaggio appunto è parlare di un Dio che non conosce barriere o frontiere, un Dio che si salta i limiti che la religione ha stabilito per tenere sempre la gente sottomessa a quelli che sono le direttive e i capi. E Marco situa questo grande insegnamento di Gesù. Dobbiamo andare un po' indietro, nella teoria abbiamo spiegato l'incontro con lei, Alfeo il pubblicano, andiamo qualche minuto indietro. Gesù lo spiega adesso questo messaggio di fronte a un auditorio, un pubblico giudaico, e lo farà nella città di Cafarnaum. Se andiamo al testo di Marco 2, 1, si dice: entro di nuovo a Cafarnaum. Ecco, Cafarnaum, per chi è ricevuto sempre il viaggio che facciamo agli studi di Israele, se abbiamo in mente un po' la geografia della Galilea, diciamo la Galilea o questa via del nord si trova attorno al lago di Tiberiade o al lago di Galilea o di Genezareth, il lago formato dalle acque del Giordano che arrivano dal monte Ermo e poi effluisce verso il Mar Morto, e questo territorio che era la Galilea era il territorio nettamente giudaico israelitico. Oltre il confine del fiume era un territorio pagano, quindi gli ebrei stavano molto attenti a andare oltre il loro confine, perché la terra impura, era questa un'altra norma da rispettare, non andare mai in territorio dei pagani che sono tutti impuri e ti contaminano soltanto avvicinandoli o frequentando il loro spazio. Quindi Cafarnaum si trova proprio qui sulla riva del lago, a ridosso con il confine, è una città di frontiera. Ecco per quale motivo ieri parlando di Levi d'Alfeo si dice che si trova qui nella Dogana, perché era il luogo dove chi passava per andare verso nord doveva comunque, lasciando il titolo di Israele, pagare la tassa del passaggio. Ma è molto bello questo, che Marco, presentando ora l'insegnamento fondamentale di Gesù su questa universalità del regno, un regno che accoglie tutti, che Marco abbia collocato l'insegnamento di Gesù in una città, che è una città di frontiera, come per dire Gesù proprio sceglie il posto che indica proprio la frontiera, per dire come con il suo messaggio tutte queste frontiere devono cadere una dietro l'altra, non riconosce più alcun limite che possa separare gli uomini tra di loro e soprattutto gli uomini in confronto. Quindi a Cafarnaum. Ma per comprendere ovviamente questo episodio della guarigione del paralitico al capitolo 2, è già avvenuto un altro episodio importante, la guarigione del lebbroso, qualche versetto prima. Per cui noi abbiamo una sequenza fatta molto bene da Marco, abbiamo avuto l'incontro di Gesù, l'abbiamo visto comunque, c'è il lebbroso, c'è un paralitico, noi parleremo adesso di questo, e ieri c'erano i peccatori, levi o i pubblicani. Quindi tre categorie di persone emarginate. Gesù sta parlando e sta cercando di inculcare un nuovo modo di vedere la realtà, appunto di un Dio che si salta le barriere e che non tollera che nel suo nome si possano fare esclusioni di alcun tipo o che nessuna persona si senta emarginata nel nome suo per la sua condizione, per la comunità come lebroso, questi sono, abbiamo a che fare con i pagani o quelli che non osservano la legge, i peccatori. Quindi Gesù non tollera questo. E allora fate tutto perché con il suo messaggio questa nuova maniera di intendere il rapporto con Dio possa creare anche rapporti nuovi tra la gente. Questo è quello che i capi religiosi non tollerano, che Gesù per insegnare questa nuova maniera di intendere il rapporto con Dio, i rapporti con gli altri, deve praticamente fare tavola rasa, fare piazza pulita su tutto quello che la dottrina ufficiale aveva insegnato. E qui questo testo che stiamo per vedere è importante perché per la prima volta si parlerà del figlio dell'uomo, avrete già riaccennato questa mattina, questa espressione la vedremo, e per la prima volta si parlerà di fede nel Vangelo di Marco. È curioso che per parlare della fede i primi ad essere messi in mostra siano i pagani. Gesù esalterà per la prima volta nel Vangelo di Marco la fede dei pagani, non la fede di Israele. E poi interessante che, parlando, che si tratterà del discorso sul perdono dei peccati, che Gesù dimostra di avere questa autorità, come figlio dell'uomo, l'autorità per perdonare i peccati. L'Evangelista Marco si sta presentando anche in che modo bisogna sperimentare questa offerta del perdono che Gesù adesso ci fa capire attraverso l'episodio del Paralitico. Ieri si parlava del profeta Osea, quando Gesù non lo fa nel Vangelo di Marco, ma lo fa nel Vangelo di Matteo, quando Gesù ricorda quelli che lo accusano di sedersi a tavola con i peccatori pubblicani, ricorda le parole andate, imparate, cosa vuol dire, misericordia io voglio e sacrificio, parole di Osea. E Osea ha fatto già un'esperienza del perdono, come quella che Gesù adesso presenta, come l'esperienza del perdono di Osea che ora Gesù sta presentando, sta proponendo anche alla sera che l'ascolta. Noi normalmente quando parliamo di peccato e del perdono partiamo sempre da quello che è la situazione dell'uomo. Si dice che l'uomo ha peccato, io lo dovevo fare tutta la... Allora, si parla del peccato, ovviamente se tu vuoi essere perdonato non si vede bene. Una cosa. Proviamo una e appunto mi consuma questi capelli. Allora, normalmente la religione insegna così: c'è il peccato, tu ti devi convertire o pentire e ripentire, e quando tu ti sei pentito allora tu ottieni il perdono di Dio. Questo è quello che la religione insegna. Se tu vuoi arrivare al perdono, prima devi passare per la conversione pentimento. E ovviamente questa conversione e pentimento, come abbiamo visto ieri parlando delle norme di purità, non era gratuita, bisognava offrire dei sacrifici, bisognava anche fare una serie di abluzioni, di riti purificatori molto complicati. Ecco, a partire da Osea si comincia a vedere questa carta in maniera diversa. Non si parte dal peccato, ma si parte dal perdono. Quindi la cosa prima che avviene è l'esperienza di sentirsi perdonato. Da questo perdono allora uno cambia vita, uno si sente amato in maniera gratuita, senza averle essere stato chiesto nulla di particolare, c'è il cambiamento, o la conversione come volete, e questo significa che il peccato viene cancellato, quindi non c'è più alcun peccato. Ecco, Gesù insegnerà anche questo ora nella casa dove si trova davanti a un pubblico giudaico, e questo farà subito reagire, scatenerà la rabbia degli scritti che accusano Gesù di bestemmia per dire una cosa del genere. Ma guardate, che era stato Osea a anticipare questo. Quindi vedete come gli scritti, anche della legge, hanno fatto una lettura molto parziale, prendendo soltanto quello che a loro interessava, come per esempio questo precetto del Levitico, il bestemmiatore venga messo a morte. Quindi loro hanno puntato tutto sulla osservanza anche giuridica, dal punto di vista della normativa, di quelli che erano i precetti osservati, e hanno lasciato perdere quello che era anche tutta una linfa vitale che nell'Antico Testamento ha percorso, diciamo, la vita del popolo, e che Gesù in un certo modo recupera e porta a compimento. Anche il discorso stesso delle norme del puro e dell'impuro, dicevamo ieri che era un modo di leggere la Genesi in maniera un po' storta. Siccome Dio ha separato per creare, anche noi separiamo. Siccome Dio ha detto secondo le loro specie, noi facciamo le specie diverse, e chi non risponde alla sua specie è fuori. Ma Gesù non legge mai così la Genesi. Gesù legge la Genesi dal punto di vista della gratuità. Dio ha fatto tutto per amore, e in base a questo amore noi abbiamo ricevuto il dono di una creazione meravigliosa. Questo è Gesù che ha creato. Quindi non parla più della purità, Gesù non riconosce e non accetta questa categoria del puro, ma della gratuità come espressione di un amore che si rivolge sempre all'altro. Gesù allora entra, dicevo che per capire questo episodio bisogna tenere presente che cosa è successo con il leproso. E Gesù per la prima volta con il leproso ha espresso, ha manifestato la sua compassione. Quindi un Dio che si commuove di fronte alla sofferenza dell'essere umano. È un Dio che, vedendo una persona che sente esclusa dalla religione e giustificando la sua impurità come la causa peggiore perché Dio lo possa accettare, come che Dio ne soffre che una dottrina del genere abbia potuto creare una emarginazione e una esclusione così grande da una categoria di persone. Quindi alla luce di questa compassione dobbiamo anche capire quello che viene adesso nella casa dove Gesù si trova. Entrò di nuovo a Cafarnaum dopo alcuni giorni, ecco, si capisce perché Marco dice dopo alcuni giorni, si viene a sapere che era in casa, perché Gesù ha toccato il leproso e si è contaminato anche lui, e non potrà entrare più pubblicamente nelle città, perché la legge diceva che chi toccava il leproso automaticamente diventava impuro, contaminato pure lui, e nessuno poteva più avvicinarlo. Quindi Gesù eviterà le città, adesso entra a campagna, entra in maniera un po' clandestina. Però ecco, la gente viene a sapere che Gesù è in casa, si viene a sapere che era in casa, e si congregarono tanti che non c'era posto nemmeno alla porta, ed egli esponeva loro il messaggio. Ecco, Gesù era già uscito da Caffarna, un episodio della entrata nella casa di Simon Pietro, per cominciare a diffondere la messaggio con la vista del regno, e ora ritorna appunto che ha tradotto questo incontro con il leproso e in maniera clandestina. E questa casa dobbiamo capire che cosa l'evangelista ci sta già presentando con l'immagine della casa. Gesù non va in sinagoga per presentare il messaggio, ma dice che, come vedremo più avanti, che in questa casa sono anche seduti gli scribi che contesteranno subito quella iniziativa di Gesù, quell'azione di dire a quel paralitico i tuoi peccati ti sono perdonati. Quindi quella casa è la quale entra Gesù. Ovviamente non è la casa sua, come diciamo ieri parlando di Levi e Alfeo, che Gesù ha preparato per la casa sua un pranzo per questo peccatore. perché non si capisce la presenza di questi scritti a casa sua, e soprattutto perché in questa casa Gesù deve dare un insegnamento che serva per superare quel pregiudizio tipico della religione giudaica, che era quello del nazionalismo, quello di sentirsi superiori agli altri. Allora, questa casa è un modo per il quale Marco ci insegna che Gesù sta parlando a tutti gli israeliti che si trovano in Galilea, e la casa di Israele è un modo di chiamare anche il popolo di Israele nell'Antico Testamento, i giudei, casa di Israele. Quindi Gesù si sta rivolgendo ai giudei. Che dice l'Evangelista quando vengono a sapere che in casa, che fra di loro, si congregano, si radunano presso di lui? Ma attenzione che questo verbo congregare, in greco, ricorda il termine sinagoga, sinagoghe, quindi significa che questi che vanno da Gesù mantengono ancora queste loro idee molto legate a quella che è la dottrina ufficiale. Da una parte sentono l'attrazione verso Gesù, perché Gesù ha detto che le norme del puro e dell'impuro sono delle cose di una crudeltà unica, e che non si può dire in nessun modo che quello sia parola di Dio, che quello è completamente falso. Quindi la gente, sentendo questo discorso, Gesù ha portato il leproso, Gesù ha purificato il leproso, si sente attratta da lui, perché veramente queste norme del puro e dell'impuro rendevano la vita molto molto complicata, e soprattutto la cosa veramente più grave è che con tutta la mia purificazione che potesse fare, non avevo mai la certezza che Dio mi avesse perdonato. Se la trasgressione alla legge, il peccato è la trasgressione alla legge, e se io per recuperare, diciamo, la idoneità, essendo puro, dovevo fare le abluzioni, purificazioni, pagare, offrire, eccetera, eccetera, con tutto quello che il rituale mi imponeva, io non ero mai certo che Dio mi avesse veramente perdonato. Come potevo sapere questo? Quindi si viveva in uno stato anche di ansia continua, perché erano le stesse norme della purità che ti provocavano quell'ansia. Tu ti dovevi lavare, purificare, pagare, così, ma appena fatto quello, e se non mi ha perdonato, o se dopo il giorno successivo ancora ho trasferito una minima cosa, ho toccato una donna con il ciclo mestruale, o ho avvicinato un malato, o ho mangiato senza lavare le mani, che ne so. Quindi si rinnovava sempre questa specie di ansia, che non erano mai sicuri che Dio ci avesse perdonato. Guardate che questo discorso dello scrupolo del perdono ancora oggi per molta gente funziona. Tante volte capitano persone che vengono a confessarsi, mi sono già confessata, va bene, allora va bene, perché non sono sicura di essere stata veramente assolta, ma per qualche motivo scusi, cioè ci sono delle situazioni, anche degli sbagli che uno può commettere, che mi hanno inculcato talmente forte che Dio è schifito di me, e anche se uno si confessa una, due, tre o quattro volte, non riesce mai a avere questa certezza del perdono. Quindi è il sistema che sbagliamo. E c'è la battuta questa qui di una signora, una certa età, un signore che si confessava di avere gli anni giovanili, di aver avuto un rapporto con il matrimonio, no? Con il suo ragazzo, no? E, insomma, di aver commesso questo peccato, no? Stato impuro, e questo confederato si era, sono passati tanti anni di questa cosa, e mi racconta, ma che fu una cosa così bella, guarda, così intensa, così appassionante, che mi piace, mi fanno raccontare, era soltanto il fatto del peccato, ma è il sistema che funziona. La gente allora si congrega, e pensate come Marco usa i termini. Sapere che si congregarono presso di lui significa che non hanno abbandonato la loro mentalità religiosa. Da una parte sono attratti da Gesù, ma da un'altra parte sono molto legati a quello che la dottrina ci ha insegnato, perché questa dottrina, come vedevamo ieri, fin dalla nascita mi entra nelle vene, perché dal momento che mia madre deve aspettare 40 giorni per essere pura dopo il parto, aver partorito, questo già mi sta trasmettendo anche a me questo fatto, no? Purità continua che ci sovrasta. Ebbene, dice l'Evangelista Marco che a questa gente che si era congregata, riunita presso Gesù, addirittura tanti che nemmeno c'era posto alla porta, quindi c'è una specie di assillamento nei confronti di Gesù. Ecco, lui esponeva loro il messaggio. Uno si verrebbe a chiedere: ma di cosa sta parlando Gesù a questa gente? Gesù vede la difficoltà che questi hanno di liberarsi da tutta una dottrina ufficiale, da questa mentalità religiosa che veramente distrugge la stessa realtà umana. Ecco, il messaggio Marco non lo fa adesso aprendo due punti dicendo: ecco il messaggio, un discorso teorico su come bisogna liberarsi da una dottrina che distrugge anche la stessa realtà umana, ma il messaggio Marco lo presenta raccontando una storia. Questo è tipico anche della mentalità semitica. Non ti faccio una grande chiacchiera, un grande discorso, una predica, ti racconto una storia. E attraverso la storia tu devi capire il contenuto del mio messaggio. Ecco, la storia è il discorso del paradiso. Cioè il messaggio che Gesù espone a questa gente, Marco ce l'ha trasmesso attraverso l'epistolo del paralitico. Quindi noi, studiando quell'episodio, possiamo capire che cosa diceva Gesù a questa gente, che cosa voleva da lì inculcare dentro loro perché si liberassero da questa dottrina che li teneva completamente come gente oppressa. Gesù lo espone allora per poter liberare, come dicevamo, di questa mentalità religiosa. E stiamo attenti perché Marco costruisce un episodio che anche sorprende per la logica narrativa, per come vengono presentate le sequenze, perché tante volte sembra che manchi una certa logica, una certa logica. Quindi vuol dire che questo episodio va preso alla lettera, non è un racconto di cronaca che è stato preso dal giornale, trovato sul giornale, ma è veramente un insegnamento teologico che l'evangelista, con una grande capacità anche letteraria, ci presenta attraverso appunto la guarigione di un paralitico. Giunsero portandogli un paralitico trasportato da quattro, ma non potendo avvicinarlo a causa della folla, sollevarono il tetto del luogo dove si trovava lui, aprirono un passaggio e calarono il lettuccio dove giaceva il paralitico. Ecco, la narrazione comincia con un a tempo presente, abbiamo detto giunsero, ma giungono, Marco usa anche questa, quando scrive in greco, questa norma, diciamo, dal punto di vista della grammatica, questa norma di parlare al presente, per dire che questa situazione è ancora in atto, non è qualcosa del passato, ma una situazione sulla quale noi ci dobbiamo confrontare, che riguarda anche la nostra vita. E questi tipi vengono messi in evidenza, i portatori, quattro, che portano tutti il fiume completo giù paralitico. La cosa più interessante dell'episodio è che soltanto Gesù interviene e parla. Soltanto alla fine quelli che erano presenti scoppieranno in una lode a Dio, ma in tutto l'episodio l'unico ad agire a parlare è Gesù. Anche questi quattro che portano il paralitico sono anonimi, non chiedono niente, non parlano, certo faranno anche loro il buco nel tetto per calare il lettuccio, ma del resto l'unico protagonista, diciamo, è Gesù. Gesù che si presenta appunto come colui che è anche la speranza, l'alternativa per queste persone che lo cercano. Marco ci dà anche una chiave di lettura per capire un po' meglio questi tizi che sono arrivati e anche capire perché sono entrati dal tetto e sono passati dalla porta. Il numero 4 nella simbolica antica significa l'umanità, l'universo, i quattro punti cardinali, i quattro venti o i quattro fiumi del paradiso, come si racconta nella Bibbia. Per cui vuol dire che c'è un'umanità, ecco, che cerca Gesù e che fa del tutto per avvicinarlo, un'umanità che non appartiene ovviamente al popolo di Israele, alla casa di Israele. Allora si capisce perché questi devono calarsi dal tetto, perché questa casa di Israele, come che impedisce l'arrivo di altri che non appartenendo a quella tradizione, si sentono attratti da Gesù. Questo è tipico anche dei gruppi religiosi, quando abbiamo il capo, il leader, il puro, come li facciamo cerchio attorno perché nessuno si avvicina perché è nostro e deve fare come piace a noi, cioè non Quindi la folla chiude le porte per dire: questo che lui ha fatto di liberarci dalle norme di impurità, benissimo, questo per noi è una liberazione enorme, ma i pagani fuori. Quindi vedete, non basta soltanto che uno si senta liberato, ma bisogna prima la liberazione vera, che altri possano anche poter godere di questa liberazione. Non basta dire il Signore mi ha liberato, gli altri non importa, ma se mi sento veramente liberato quello che impediva la mia crescita, il mio sviluppo umano, che devo lavorare perché nessuno su questa terra venga privato da questa liberazione. Su questo anche si potrebbe dire tanto, di persone che vogliono chiedere, lo diceva la nostra amica della Toscana, non la vedo qui stasera, diceva uno è molto chiede la misericordia per sé, ma la giustizia per l'altro, no? Quindi per me tutta la grazia possibile, per l'altro assolutamente. Applichiamo con rigore la norma. Ecco, allora questo è quello che succede in quella casa. E Gesù vuole far capire lo sbaglio di un abitamento del genere. Comunque, questi quattro che rappresentano l'umanità intera, che non appartiene al popolo di Israele, però che in un modo o nell'altro hanno sentito parlare di Gesù e sentono che in Gesù possono avere una loro anche speranza, un'alternativa, lo avvicinano. E non potendo entrare, perché c'è questo blocco, il pregiudizio, visto nazionalista dell'epoca, cosa fanno? Il testo è molto interessante in greco perché dice che sollevando il tetto del luogo dove si trova lui, sembra che Gesù si trovasse addirittura sul tetto, ovviamente lui sta dentro la casa. Cioè cosa fanno? Adesso noi dobbiamo fare, noi dobbiamo tenere presente i loro registri quando leggiamo il testo evangelico. Da una parte il registro letterario, che serve perché il racconto funzioni, ma dall'altra parte il registro teologico, che è quello che non ci interessa. Noi sappiamo, conoscendo come sono le case fatte da Palestina, che era possibile scoperchiare il tetto perché i tetti erano fatti con la cannucciaglia, non c'erano i poppi come le nostre case. Quindi d'estate spesso venivano a volte queste cannucciaglie anche un pochino per far passare un volante, perché era troppo caldo. E d'inverno venivano di nuovo spese, venivano coperte con la calce, con il gesso per rendere impermeabili e serviva anche di protezione. Comunque, loro non è che a Marco non è che sta tanto dire che questi sono stati arditi ad una tenacia unica, no, loro, nonostante il pregiudizio che li impedisce da parte di questi giudei che allontana pagando la vicina a Gesù, loro riescono a scoprirlo. Cioè, scoperchiare il tempo significa che loro hanno avuto il coraggio di scoprire anche la figura di Gesù, il suo messaggio, ecco, e le cose si avvicinano a lui come presentandole una situazione di massima prostrazione, un uomo che è completamente inerme, come morto, paralizzato sulle luci. Dice Marco che Gesù allora, vedendo la loro fede, disse al paralitico: figlio, ti sono perdonati i tuoi peccati. Ecco, qui abbiamo la prima incongruenza narrativa del testo, perché se questi quattro poracci sono andati a fare, ci hanno dovuto scoperchiare, alzare, calare giù il lettuccio tutto, per quale motivo Gesù non si rivolge ad essi, si rivolge al paralitico che non ha fatto niente, non ha detto nulla, ciao il poraccio lì in questo lettuccio, lo chiama in una maniera molto detta figlio, bambino, e a lui gli sono stati perdonati i peccati, gli altri quattro poveracci erano quelli che hanno fatto tutto, no? Almeno poteva dire figli, i vostri peccati mi sono perdonati, poteva anche includere tutti i cinque. Ecco, questi sono, quando noi leggiamo il testo del Vangelo e noi troviamo di queste incongruenze dal punto di vista narrativo, si trovano tante e sono messe apposta dagli evangelisti. Gli evangelisti erano abilissimi nello scrivere, sapevano che cosa scrivevano. Origene, che è stato grande padre della Chiesa, grande esegeta, questi incongruenze li chiama gli inciampi del lettore, che italiano dice qualcosa che non funziona. Allora, è una specie di richiamo per dire fermati qua e cerca di capire cosa ti sto dicendo. C'è qualcosa di molto importante in questo passaggio che stai leggendo. Che cosa ci sta dicendo allora Marco? Che sia il quattro che sia il paralitico sono la stessa cosa. Cioè è una maniera di parlare di un'umanità di quattro punti cardinali che è prostrata perché sulle sue spalle pesa un passato di giustizia del quale non sanno come venire fuori. Non riescono, Sappiamo che a quel tempo il paganesimo, anche con tutti i suoi, possiamo dire, le sue conquiste, aveva delle situazioni di estrema gravità. Pensate soltanto alla schiavitù, più avanti nel Vangelo di Marco si parlerà di quel demoniato di Gerasa. Per cui è una situazione di grande ingiustizia che tiene a questa realtà umana prostrata, e che soltanto Gesù possono trovare l'alternativa, la via d'uscita, la soluzione. Quindi Marco ha sdoppiato nei personaggi, ha fatto una specie di sdoppiamento, presentando la stessa figura, mentre la figura rappresentativa, in due maniere. Da una parte questa intenzione grande di avvicinare Gesù, questa tenacia di scoprirlo, e da un'altra parte questa massima frustrazione, perché c'è un passato, sempre del peccato e dell'ingiustizia, che soffoca e che prostra questa persona in una situazione di massima inattività. E allora si capisce per quale motivo il discorso si presenta così. Poi, la seconda incongruenza, qual è la ragione che Gesù non abbia voluto subito questo tizio? Abbia parlato per queste carte. Quindi Marco sta piano piano sviluppando il messaggio. Ecco, se veramente il regno, la proclama del fare il regno, ha un'apertura universale e l'amore di Dio è per tutti, Dio non vuole essere pagato per dare qualcosa in cambio, come insegnava la religione, o non vuole essere usato in modo che altri vengano esclusi da questa possibilità di salvezza, di benedizione, di amore per il cielo. Quindi il messaggio cerca proprio di liberare le persone che stanno lì presenti da una mentalità che ancora non permette la unità del regno di trovare accoglienza in essi. Gesù allora ha esaltato la fede, possiamo dire così, di questi pagani, di queste persone che si avvicinano a lui per trovare una via d'uscita. Gesù li chiama figlio, anche questo è scandaloso, perché figlio era soltanto il nominativo che si dava ai figli di Israele, soltanto gli appartenenti alla casa di Israele potevano si chiamare figli. Gli altri erano tutti cani, pagani, gente spregevole, eccetera, eccetera. Per cui Marco sta dicendo come nella novità di Gesù Dio non conosce frontiere, allora di manifestare il suo amore a tutte le creature. Quindi non è questo Dio del puro e dell'impuro, non è il Dio del quale non siamo mai sicuri che lui ci abbia perdonato, ma è questa fonte di vita che si rivolge e si offre in maniera incondizionata. Gesù, rivolgendosi appunto a questo tizio, i tuoi peccati ti sono perdonati. È la seconda volta che si parla di peccati nel Vangelo di Marco. Già abbiamo trovato questo termine con il Battista, quando proclamava un battesimo per la conversione dei peccati. Quindi il Battista diceva nel deserto che bisognava fare un cambiamento forte, ecco questa immersione dell'acqua, per avere il perdono. Il Battista in un certo modo aveva ancora questa specie di schema in mente, ci voleva la conversione per il perdono. Gesù non è d'accordo con questo, certamente. Gesù non parlava mai dei peccati quando annuncia il regno. Il Battista proclamava questo nel deserto, Gesù mai parlava una proclama del genere. Gesù fa sempre una proclama che parla dell'accogliere la proposta del regno, di accogliere questa buona notizia, certamente cambiando anche vita se uno è disposto a farlo. Ma qui è la seconda volta che torna il termine peccati nel Vangelo e non apparirà più. Marco non sarà più questo termine peccati, una volta che si è capito che al cospetto di Dio questo non è un problema per poter avere la comunione con lui. Quindi non vedrà mai usato questo termine nel Vangelo dopo questo episodio. E l'altra incongruenza è che Gesù non dice io ti perdono, non parla in prima persona, figlio, io ti perdono i tuoi peccati, ma i tuoi peccati ti sono perdonati. Gesù parla in maniera personale per dire che attraverso di lui è Dio stesso che sta perdonando, no? Gesù e Dio diventano una cosa sola, cioè questa umanità che già manifesta questo fatto del legislatore sarà cosa molto pratica, ma magari come hanno scoperchiato il detto però magari perdono per voi, okay. Allora, torniamo ai peccati. Marco lascia intuire in questa risposta che Gesù e Dio, ecco, sono entrambi la stessa cosa, che chi vede Gesù vede quel Dio che perdona i peccati. E Dio stesso avalla questa dichiarazione di Gesù. Guardate, Gesù ha parlato di perdono, come ieri abbiamo visto con Levi da Feo, che era un bel contrasto, una volta che ha lasciato il posto della dogana. Gesù a questo qui non gli chiede se si è convertito, se si è pentito, se ha fatto penitenza o di fare qualche mortificazione, ma soltanto vedendo, come dice l'Evangelista, la fede, vedendo questa volontà di avvicinarsi a lui, di dare adesione a lui, questo è sufficiente perché tutto il passato di ingiustizia venga cancellato. Quindi Gesù non pone nessuna condizione se non che uno abbia il desiderio di sentirsi liberato da tutto quello che ti rende disumano, che ti impedisce di crescere, di essere una persona pienamente matura. E come dicevo prima, uno si stupisce che Gesù non abbia subito guarito questo tizio, ma che abbia parlato di un perdono di peccato. E tutto questo sono elementi che l'Evangelista ci propone per capire che non si tratta di un racconto di cronaca, ma che si tratta di un insegnamento teologico profondamente teologico. Ecco, adesso si svolge la scena, c'erano seduti là alcuni scribi e cominciarono a ragionare nei loro cuori. Come mai costui parla così? Sta bestemmiando. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Alcuni scribi sono presenti nella casa, anzi sono installati, si dice seduti, l'atteggiamento del sedere, quello del maestro, di quello che domina, di quello che insegna, che fa la dottrina, e vuol dire che loro hanno una situazione anche stabile presso la comunità di Israele, che loro sono i grandi maestri del popolo. La reazione è soltanto da parte degli scribi, sono quelli che in cuor loro manifestano il dissenso. Interessante che non si pronunciano apertamente, non è che vadano da Gesù e dire scusa, ma come ti permetti una cosa del genere? Dice, ragionavano nel cuor loro, il cuore è la sede dell'intelligenza, la sede della ragione, quindi è il luogo dove si devono fare tutti i confronti, però interessante che lo fanno senza pronunciarsi, senza parlare, perché per loro è inconcepibile che Gesù possa dire una cosa del genere. Quello che sarebbe l'insegnamento di Gesù, figlio, i tuoi peccati ti sono perdonati, al cospetto di Dio tu sei molto bene così come sei. Se tu veramente mi cerchi dando questa adesione, trovi in me questa alternativa, sappi che tutto ti è stato completamente cancellato. Ecco, Gesù insegna con questa autorità che gli scrivi non accettano, perché è quell'autorità che attira appunto l'attenzione che vedremo subito dalla gente. E questo fatto di non intervenire direttamente è curioso, perché ci fa capire come le persone che sono molto molto radicate nella dottrina non cercano mai il confronto con gli altri, non vogliono mai, a un certo punto, anche dibattere. La dottrina non si questiona, è immutabile. Questo è il grande danno, perché le dottrine possono essere anche buone, basta che cambino, basta che si adagino e che si adattino a quelli che sono anche delle situazioni nuove in cui la realtà umana di uomo si trova. Ma il fatto di non pronunciarsi liberamente denota un atteggiamento tipicamente religioso, che tu non sai mai chi è il tuo censore, però che non è disposto neanche a confrontarsi con te, non vuole neanche avere un dibattito per vedere se anche la tua posizione sia qualcosa di valido. Penso che su questa esperienza possiamo parlare tutti, con delle persone molto radicate nella dottrina. Assolutamente è inutile qualunque tipo di dialogo, nessun confronto, ti dicono soltanto che sei demoniato, che sei fuori dalla chiesa, che andrai all'inferno e che ti cadranno addosso tutte le pene, tutte le ire, pazienza, questo è il discorso. Comunque era successo già anche con Gesù, con questi scritti. Il giudizio che pronunciano contro Gesù è estremo, perché abbiamo visto come Levitico condanna la bestemmia con la pena di morte. Gesù parla di perdono dei peccati, non come ha parlato il Battista, non ha chiesto la conversione, ma soltanto come risposta all'adesione alla sua persona. Quindi Gesù contraddice la dottrina ufficiale che diceva che per avere il perdono bisognava purificarsi e pagare tutta una serie di offerte e sacrifici nel tempio con tanto di intermediario e con tanto di luogo sacro dove lui doveva presentare. Per cui la blasfemia o la bestemmia di Gesù è ovvia per questi scrivi. Loro non accettano che si possa insegnare alla gente una cosa del genere. La gente deve rimanere sempre con questa specie di insicurezza, perché così continuerà a bloccare l'offerta al tempio. Importante anche questo. Se gli scrivi vedono che la gente non deve andare più al tempio a portare l'offerta, perché Dio già ci ha cancellato tutti i peccati. Ma è ovvio che tutta l'economia del tempio comincerà anche un po' a diminuire, a calare, e questo era un attentato anche contro una delle basi dell'istituzione stessa, che era il suo andamento economico. Quindi Dio deve essere sempre separato dall'uomo, una distanza invalicabile e soprattutto geloso della sua posizione, soltanto lui poteva perdonare i peccati, nessuno si poteva permettere di una cosa del genere. Quando Gesù dice ti sono perdonati i tuoi peccati, lui sta, secondo la mentalità degli scrivi, sta usurpando il posto di Dio, è come il rivale di Dio che si vuole mettere al suo posto. Vedete anche qui come gli scrivi non hanno per niente del libro della Genesi, quando si parla che l'uomo e la donna sono stati creati in immagine e somiglianza di Dio, quindi in un modo o nell'altro si poteva anche accettare quello che Gesù ha detto, ma per loro questo è impensabile. Nessuno può avere la certezza di essere in pace con Dio, quindi nessuno può dire una cosa del genere. Quindi se Gesù dice i tuoi peccati ti sono perdonati, la certezza ce l'ho. Finalmente una persona mi ha dichiarato dal cospetto di Dio, non c'ho nulla da temere, non c'ho nulla da nascondermi, non c'ho così da sentirmi indegno di presentarmi alla sua presenza. Gesù interviene, avendo conosciuto subito nel suo spirito che così ragionavano dentro di loro, disse: perché ragionate così nei vostri cuori? Vedete, il cuore, abbiamo detto, è l'ambito dove si verifica il ragionare, dove uno pensa, ha dei suoi ragionamenti. Lo spirito è quell'attività che fa conoscere. Quindi Gesù si rende conto di quella gente che è congregata in quella casa, non tanto, diciamo, sì, dovete imparare da lui, però ancora con questo scoglio duro della dottrina ufficiale che gli impedisce di aprirsi alla vita di Gesù. E quando Gesù sa che questa gente sta ragionando così, lo sa di sua propria esperienza. Gesù non gliel'ha detto, quindi Gesù capisce che coloro che sono radicati nella dottrina non possono accettare assolutamente questa maniera di insegnare. Ecco per quale motivo, se noi, adesso facendo una piccola verifica, diciamo, tra quelli che seguono Gesù, i sinottici ci danno anche la lista dei 12, ma sappiamo che con i 12 sono altri gruppi che seguono Gesù, mai appare tra i seguaci di Gesù un fariseo, per esempio, nel gruppo suo, di quelli che stavano adesso, perché era impensabile che uno che poteva essere una persona eccellente, per uno che aveva una dottrina, una mentalità così radicata nella dottrina, potesse accettare quello che diceva Gesù, che buttava per aria la dottrina stessa. Ebbene, Gesù si rende conto che non hanno nessuna volontà di confrontarsi con lui, ma soltanto di accusarlo come bestemmiatore, e Gesù, in maniera chiara adesso, vuole dire ai presenti che se vogliono dare attenzione a lui, si sono congregati, sono stati attratti da lui, se vogliono dare attenzione a lui, devono rompere con la loro fiducia. Non si può stare con Gesù e allo stesso tempo alimentare la dottrina di quelli sono contrari al suo insegnamento. Per cui Gesù si trova nella casa di Israele, ma questa casa di Israele deve rompere con quei pregiudizi che impediva appunto la missione o l'estensione del regno, di questo amore immenso del Padre, anche a tutte le nazioni. Quelli che sono presenti pensano che Gesù sia andato soltanto per loro e che lui certo ha fatto delle cose belle, però che manterrà comunque sempre quella tradizione. Allora interviene: cosa è più facile, dire al paralitico ti sono perdonati i tuoi peccati o dirgli alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Vedete, Gesù non entra in dibattiti, in discussioni, non si mette adesso a dimostrare l'autorità con la quale ha fatto questo tipo di dichiarazione, ma lui fa una sfida a quelli che sono presenti di centro. Che cosa è più facile? Perché vedete, dire che sono perdonati i peccati, questo soltanto lo poteva sentire chi ha provato dentro di sé questo perdono. Ma dire alzati, prendi quel buccio e cammina, questo lo potremmo vedere. Quindi si sta dicendo una cosa importantissima, che l'effetto di ricevere questo perdono è un cambiamento radicale di vita che tutti possono vedere. Quindi come noi possiamo veramente sentire che siamo stati perdonati? Adesso il testo continua, facciamo la pausa comunque. Il testo dice, quindi, perché vediamo che il figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati di San Paralitico, alzati, prendi il tuo buccio e va a casa. Ecco, come possiamo dire che realmente abbiamo sperimentato questo perdono di Dio? Quando la nostra vita, quando noi siamo persone che prendiamo in mano la propria vita, quando abbiamo questa autonomia, indipendenza che nessuno ci deve dare, ma noi sappiamo andare a casa da soli, e quando possiamo appunto caricarci questo leduccio che, dice la Chiesa, non è più suo, però che si fa capire che il passato che abbiamo vissuto, anche pure sbagliato che sia, cioè avere questa esperienza di un'autonomia tale, questo dimostra la grazia o il perdono ricevuto. Quindi credo che l'insegnamento di Marco è fondamentale, perché non si può veramente dire Dio mi ha perdonato e continuo a andare per la vita con questa faccia veramente, non so, depressa o scoraggiato o ancora così affidandomi a questo, a quell'altro. No, no. Quando i tuoi peccati sono perdonati, quando hai fatto esperienza del perdono, cioè fare esperienza del perdono di un Dio che ti accoglie così come sei, che tu hai dimostrato il desiderio di sentire la sua presenza, tutto quello che poteva essere di questo nella tua vita viene completamente cancellato. Non si dice neanche perdonato, il testo proprio come se non fosse mai esistito questo, anche se dopo tu ne potrai fare anche piena, essere pienamente consapevole di tutto quello che hai. Quindi è importante capire, no? La sfida che fa Gesù a questi scribi, perché questo sì che lo posso vedere, questo sì che può essere veramente il segno della liberazione avvenuta. Gesù si presenta, ecco, come il figlio dell'uomo, non dice di nuovo io ho l'autorità per perdonare i peccati, ma perché mediante che il figlio dell'uomo ha l'autorità sulla terra di perdonare i peccati. Gesù usa questa espressione, diciamo, per la prima volta nel Vangelo di Marco, facciamo la pausa, che un'espressione è fondamentale per capire l'insegnamento che gli evangelisti ci hanno dato di Gesù. Se non capiamo questa espressione figlio dell'uomo, non possiamo capire tanti passaggi che sento questo qua sul perdono dei peccati, perché di tutti i titoli che troviamo nei Vangeli quando si parla del figlio dell'uomo, è quello più usato, si parla di Gesù, scusate, nei Vangeli il figlio dell'uomo viene usato tante volte, è l'espressione più frequente dopo il nome di Gesù. Dopo il nome di Gesù, l'espressione più frequente in Vangeli è il figlio dell'uomo, molto più il figlio di Dio sicuramente. E questa espressione figlio dell'uomo sempre invoca Gesù. Quindi è un'espressione con la quale Gesù vuole essere riconosciuto, perché questo titolo ha una dimensione, un carattere estensivo. Siccome il figlio dell'uomo vuol dire uno che appartiene al genere umano, ma non soltanto uno fra tanti, ma quello per eccellenza, perché porta l'articolo davanti, il figlio dell'uomo. Gesù si presenta come il modello dell'umanità, un'umanità nella quale risplende anche il massimo del divino, perché ha l'autorità di perdonare i peccati che solo Dio poteva fare questo. Allora, chi si riconosce in Gesù figlio dell'uomo, automaticamente anche lui si riveste di questa stessa vita, partecipa di questa umanità che veramente che può raggiungere la sua pienezza. Quindi Gesù non sta parlando soltanto di se stesso, ma sta parlando di quanti si riconosceranno in lui, in questa umanità che lui propone. Allora, Dio non riconosce un'altra maniera di farsi capire, di farsi conoscere, di esprimere la sua, se non attraverso questa umanità che abbiamo conosciuto in Gesù. E attraverso Gesù anche l'umanità nostra si aderiamo a lui. Però il figlio dell'uomo ha questa autorità. Non è un'autorità che viene dalla terra, non è un'autorità data da una scuola rabbinica, ma un'autorità che è stata data da Dio stesso. E chi si riconosce in lui, questa autorità la riceve ugualmente. Allora, è bello che gli evangelisti, per tanti passaggi importanti, abbiano usato questa espressione che è fondamentale, ripeto, per comprendere l'insegnamento che ci danno sull'identità e sulla persona di Gesù. Quindi, qual è il compito della comunità di credenti che si riconosce in Gesù come modello di umanità? Il compito nostro, se ci riconosciamo in questo figlio dell'uomo, se anche noi possiamo essere chiamati figlio dell'uomo, è quello di cancellare un passato che pesa sulla vita degli altri e di potergli anche comunicare quella vita che gli permetta di riprendere la loro attività in maniera autonoma e indipendente. Alzati, prendi il peluccio e cammina. Questo è il compito di una comunità che si riconosce in Gesù, figlio dell'uomo. Cancellare un passato che esiste e dare quella forza a comunicare quella vita perché la persona possa di nuovo, ecco, avviare quel cammino di crescita, quello sviluppo verso anche lui la piena vita. Bene, ci fermiamo qui allora, facciamo una piccola pausa.